Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
Michele, impara a portare rispetto, cazzo. Devi portare rispetto, devi imparare il rispetto.
Una parte. Poi vuole che lo rispetti.
No,
ma ha già fatto dire tutto. Sappiate voi, adesso vi svelo il segreto, ma ha già fatto dire tutto in anteprima.
Non è vero. Adesso... smentisco. Stai mentendo? Guarda che io non rispetto chi mente.
Con la prova!
Con la prova!
È registrato. Buongiorno.
Ciao,
bene,
caro.
Cercherò di portare rispetto.
Di nuovo, uno... di nuovo d'oltreoceano.
Chi mi rispetta, io lo rispetto. Chi non mi rispetta, da me, è un po' difficile che riceva il mio rispetto.
Ascolta qua, Michele, ascolta qua. Allora, ti racconto una storia. Ok, ti racconto una storia per creare anche il giusto atteggiamento per chi ci ascolta in differita. Allora, qualche giorno fa io mi sono prestato a una singolar tenzone con Diego Fusaro sul canale del buon Ivan Grieco, che ringrazio per l'opportunità. E ho fatto questo dibattito di più di un'ora e dieci. In cui ovviamente l'argomento principale è stato la NATO, l'Ucraina, Putin, la Russia e via dicendo. No, la gnocca no, la gnocca no, la gnocca no. Diego quella se la tiene nel privato, quindi non c'è, cioè, nel senso...
No, mica deve essere di Diego, cioè si può discuterne filosoficamente con un...
No, lui non ne discute filosoficamente, cioè nel senso non discute filosoficamente, no, cioè nel senso... No,
io ormai sono ridotto, cosa volete?
Niente da fare. No, comunque, abbiamo parlato di queste cose qua, io sono uscito dal dibattito che ero un po' più intristito di prima, speravo di divertirmi, ma invece sono rimasto molto triste perché mi sono trovato di fronte a una persona che ha ripetuto delle manfrine a memoria, le stesse che ripete in televisione, pura propaganda del Cremlino, e io gli ho anche detto in faccia questa roba qua, e vabbè, e lì il dibattito è andato. Ma quello che è successo poi, e che si può anche vedere sotto i commenti di quella puntata, mi ha lasciato un po' perplesso, perché mi sono trovato una certa quantità, non voglio dire un'enorme quantità, però una certa quantità, una sensibile quantità, di commenti che mi dicono: Eric, sì, bene le idee, sono d'accordo con te, tutto giusto, e via dicendo, però la mancanza di rispetto. Perché fondamentalmente io, durante questa chiacchierata con Fusaro, ho fatto principalmente due cose. Quando parlava lui, semplicemente perché ero inquadrato, ogni tanto facevo delle facce. Perché se io mi sento dire che Euromaidan è stato un complotto, io non riesco a stare così, tranquillo, a guardare la videocamera. Io faccio così. Se mi dici che in realtà Putin ha le sue ragioni per colpa dell'espansionismo della NATO, io non riesco a stare così. Io faccio così, non ce la faccio, è così, sono di carattere, sono le mie reazioni, io sono un teatrante, parlo anche con il corpo e non posso farci nulla. Prossima volta dico ad Ivan di togliermi dalla schermata quando non sono io a parlare eventualmente. L'altra cosa che ho fatto è che quando veramente le puttanate sono diventate ingestibili, 3-4 volte ho interrotto Fusaro, ma semplicemente perché sennò lui faceva il suo monologo senza nessun tipo di limite, e quindi l'ho interrotto perché quando diceva delle vere falsità, semplicemente gli facevo delle domande per smascherare quelle falsità. Non ho lanciato insulti, non ho fatto illazioni, non ho fatto niente di irrispettoso, nel senso non gli ho urlato contro, non ho bestemmiato, non mi sono denudato facendo l'elicottero, quindi non ho fatto nulla di irrispettoso. Eppure un sacco di gente mi dice: perché tu puoi non aver rispetto delle idee, ma devi sempre aver rispetto della persona. E Michele, secondo me questa è una stronzata gigantesca, ma proprio grossa, e vorrei parlarne perché mi sembra che sia piuttosto diffuso questo pensiero.
Allora, tu sai che com'è vinci facile, nel senso che io queste robe le ho dette, fatte, teorizzate praticamente da moltissimo tempo, cioè da quando ho cambiato idea. O forse la mia personalità si è evoluta in maniera tale da dire basta, cioè se la smetto. Allora, caveat, giusto alcuni giorni fa, anzi ormai 2 settimane fa, io ho avuto un incidente diverso, di cui ho già parlato, e mi sono anche fatto l'autocritica, e su quello tornerò.
L'ho vista e ti ha fatto molto onore, te lo dico.
Per evitare di dare l'impressione che c'è incoerenza, mi sono fatto l'autocritica perché ho ritenuto che il mio comportamento nel caso specifico fosse fuori luogo, dato il luogo, proprio fuori luogo, dato il luogo dove avveniva. Ma su quello ci veniamo dopo. Fa parte, come dire, delle regole che ci imponiamo per convivere e fare certe cose. Nello specifico io sono della stessa opinione. Ora, cos'è che penso? Ora, uno, penso che l'argomento di non, però i toni, però non gli è mancato di rispetto, sia estremamente diffuso, soprattutto in Italia, paese formalista, della bella figura, della piccola borghesia, col salottino, eccetera, dove tutti fanno finta di essere gentili, poi si odiano, si tirano a pugnalate alle spalle, dove esiste una subcultura provinciale del offendere con eleganza, umiliare con eleganza. Quindi un caso molto specifico italiano. Ed è quando è che appare tipicamente quando sai che quell'altro ha ragione,
sì.
In questo caso Duffer, sai che in realtà non hai argomenti, né tu né il tuo paladino hanno argomenti, e ti rode infinitamente il culo che così sia, perché non sei onesto con te stesso, non vuoi ammettere di avere una posizione sbagliata, di avere dei sentimenti che favoriscono il cattivo, il brutto, l'ingiusto. Tu magari ami Putin, che so, per qualche proiezione tua sessuale o frustrazione, e però non ti va di ammettere che ami Putin perché sei uno sfigato. E allora cosa fai? Accusi Duffer di non aver rispetto. Mi successe proprio da Iva la stessa cosa con uno di Freddy, no? Proprio per dire, no, ma facevi le facce. Dico, a parte che non facevo tante facce, e di Freddy mi sorrideva dall'inizio, con disprezzo dall'inizio, ma non è quello il punto. Il punto è che avevo ragione io, torto lui. Se poi gli ho dato, non mi ricordo più, del falso, credo, no? Se lo meritava, e venirmi certo a dire che è una questione di rispetto. È semplicemente ridicolo, per la semplice ragione che
è assurda questa cosa qua.
Non era dovuto. E infine la questione essenziale: sì, io sono d'accordo, io rispetto chi mi rispetta e chi rispetta gli altri, chi mente spudoratamente, chi manipola, e anche peggio, prima di iniziare la trasmissione ti ho fatto l'esempio di Berlusconi. Io Berlusconi non lo rispetto, ha una specie di essenza di tutto ciò che è sbagliato in un politico, in un essere umano. È squallido, è bavoso, è falso, ha rubato, ha truffato, ha mentito e mente spudoratamente, ha un profondo disprezzo per le donne che compra e vende. Cioè, perché devo rispettare uno così? Cosa cazzo vuol dire rispettare?
Certo. Ma io vorrei allargare questa...
Gli argomenti dei deboli che si innestano in una bruttissima... aspetto della subcultura provinciale italiana, sì, quello appunto, sì, della bella figura, quello che alla domenica ti metti il vestito buono, quelli che si controllano e sono vestiti bene perché devono andare a fare 2 passi in centro.
Sì. No, allora io vorrei allargare questo fatto qua, perché mi rendo conto che non è banale il motivo per cui capitano queste cose qua. Allora, partiamo da un presupposto. Io una cosa che ho ripetuto molte volte nel mio percorso è che in realtà le idee non sono mai qualcosa di personale, però ci sono anche dei limiti. Perché dico questo? Perché se io adesso incontro qualcuno per strada che conosco o meno e comincio a discuterci, se questa persona mi dice: io credo che in realtà il liberismo faccia schifo, che ci voglia uno stato comunista e che bisogna far organizzare tutto dallo stato centrale, ok? Io posso dirgli: guarda, secondo me stai dicendo una serie di cazzate per questi motivi. Questo tipo di idee non mi porta però a dire, vabbè, sei proprio un individuo di merda, ok? Cioè non mi sento di dire fino a che non ho. Sono idee discutibili su cui si può parlare, essere in disaccordo e mantenere tranquillamente, anche perché no, se magari ci conosciamo, la stima. Io ho amici comunisti, sembra quello che dice, ah, io ho amici gay, ok? Io ho amici comunisti con cui parlo tranquillamente, ok?
Assolutamente, ma non è mica quello il punto. Su quello sì, cioè.
Però, attenzione, qui è qui la seconda parte. Se io incontro per strada uno che mi dice che le donne che abortiscono vanno messe al muro, ok? O uno che mi dice che in realtà, non so, si è fatto bene con la soluzione finale durante la Germania nazista, o qualcuno che palesemente mente perché parteggia per un dittatore genocida e lo fa pubblicamente davanti a migliaia e migliaia di persone, allora lì la questione è un po' diversa. Per quello dicevo, prima dell'inizio della puntata, dicevo, attenzione, cioè c'è argomento ed argomento. E sulla base di quelli che sono i miei valori, perché poi tutto si basa sulla mia sensibilità personale. Ci sono persone con il pelo sullo stomaco che di fronte a uno che dice le donne che abortiscono vanno messe al muro, potrebbe persino dire, vabbè, su questa idea sono in disaccordo, ma non disprezzo la persona che la dice. Lì è una questione di valori personali. Sulla base dei miei valori, sulla base della mia visione del mondo, ci sono dei limiti. Il limite si pone quando tu inizi a creare delle menzogne, delle fake news, su degli eventi che stanno facendo soffrire e morire centinaia di migliaia, se non milioni di persone. Ed è il caso di Diego Fusaro, con quello che sparge, è il caso di Alessandro Orsini, è il caso di tutti questi personaggi. Diverso sarebbe, per esempio, se voglio fare un esempio, se avessi dibattuto con Cacciari. Per me Cacciari, a parte vabbè la vicenda che ho già avuto, però Cacciari non è come Diego Fusaro. Certo, la lettera del richiamo alla pace è una puttanata di livelli stratosferici, ma secondo me Cacciari non è cattivo in quello che dice. Ha solo perso a gnocca, cioè nel senso non ci vede più fuori e sta dicendo delle stupidaggini da qualche mese, però... Il fatto di essere in disaccordo con lui... Da qualche anno, esatto. Il fatto di essere in disaccordo con lui non mi porterebbe a dire io disprezzo la persona. Con Diego Fusaro questa cosa non funziona. Cioè io non potevo portare rispetto di una persona che, peraltro con la storia che ha, ma in un dibattito mentiva spudoratamente, spacciando menzogne palesi, spacciando propaganda del Cremlino, dicendo stronzate. Ci sono due o tre momenti, io no, non voglio che tu perda tempo guardandola, però ci sono un paio di momenti che veramente dici, ma cosa cazzo sta dicendo? Te ne dico solo uno, ok?
Oh, no, Michele. Mi sorprende, cioè, ti credo a priori, te ho fatto solo un dibattito con lui in un altro momento e ho visto che riesce a dire con la tranquillità più, da quel punto di vista, ecco, per esempio, è palese che recita. Cioè, Diego è palese che recita. Mm-hmm. Cioè lui deve, cioè, si vede dai suoi comportamenti pubblici, da altre cose, si inferisce che non ha un IQ di 80. Per carità, non ce l'ha neanche di 140 o 150, ma non ce l'ha da 80 o da 90. Quindi è perfettamente capace di intendere che molte delle cose che dice sono strettamente illogiche. Mm-hmm. Sono del tipo A implica non A, ok? Allora, siccome si capisce che capisce, è altrettanto ovvio che se dice quelle cose e le ripete sistematicamente in televisione, alla radio, dove va per guadagnarsi a vivere, vuol dire che sta mentendo. Ecco, e allora quando uno dibatte con me e mi mente davanti, no? Perché devo rispettarlo? Questo signore sta decidendo di non rispettare me. Io una delle cose che più mi fanno purtroppo quelle lì si incazzare, che l'avrei notato, è quando uno platealmente mi mente davanti, mi prende in giro, dice cose illogiche, perché sento in questo una mancanza enorme di rispetto, cioè un trattarmi da idiota. A quel punto io ti tratto da idiota, anzi ti tratto da menzognero. Quindi sono d'accordo con te, cioè questa roba del rispetto, a parte che è ambiguissimo cosa voglia dire, perché capiamoci, esiste un codice penale, esiste la violenza, eccetera. Uno si trattiene e evita queste cose qua, quindi non è che mancare di rispetto implichi schiaffeggiare o picchiare o cose del genere, assolutamente no, c'entra nulla. Dopodiché rispetto, appunto, non ricordo più adesso se l'ho detto finché eravamo in pre-live o in live, per cui rischio di ripetermi, è uno stato d'animo interno. Io sono totalmente dell'opinione, io non provo rispetto per Diego Fusaro perché è platealmente una persona che mente e prende in giro, quindi perché devo rispettarlo? Lui chiaramente non rispetta gli altri.
Certo.
Mi sembra chiuso, ti ripeto, credo che le persone che avanzano questo tipo di argomento siano loro stesse in malafede. Lo fanno per quello che ho detto, sono persone che rosicano, non riescono a accettare che questo signore questa signora abbia totalmente torto. Mm-hmm. Prendetela Donato, per dire. Mi ha appena fatto vedere un dibattito di questa qua si infila dicendo bugie spudorate sulla ricerca medica. Ora, questo ha effetti purtroppo orrendi sulle persone ignoranti. Le ammazza obiettivamente, ne porta con probabilisticamente parecchie di queste alla morte. Mm-hmm. O a infermità gravi, perché diffondi il dubbio sulle medicine, sui vaccini, sulla ricerca medica, e persone molto ignoranti, e abbiamo visto che esistono non solo in Italia, a seguito di questo adottano comportamenti che poi fanno loro danno. Non è che lei li ammazza direttamente con un atto diretto, no, io che picchio te ti ammazzo, però li ammazza probabilisticamente. Come fai a avere rispetto di una così? È che l'analogo d'accordo di quello che dicevi tu prima, no?
Certo.
Cioè, quindi è questo argomento, è un argomento piccolo borghese, nel senso proprio spregiativo. Sai, della parola.
Mi sembra che ci sia questa cosa che devi portare rispetto alle persone semplicemente perché hanno la parola, la voce, il corpo. Però in realtà rispetto, dal mio punto di vista, è una cosa che ti guadagni. Cioè, nel senso, non è una cosa che dici, ah, ce l'hai. Non è un credito illimitato. Cioè, voglio dire, ma mettiamo anche il caso che ci sia un credito iniziale di rispetto. Per il semplice fatto che una persona è viva e cammina fra noi, va rispettata in quanto individuo umano. Vabbè, poniamo anche questo. Discutibile, ma...
Allora, la salsa tonnata, ecco il latte senza lattosio, poi l'olio di arachidi, vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD...
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi, vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Cioè, uno a un certo punto lo perderà quel rispetto se fa un sacco di stronzate, dice un sacco di stronzate. Voglio dire, a me sembra che sia veramente una cosa. Io sono rimasto esterrefatto perché mi sembra completamente pretenziosa l'idea che si possano separare la persona e le idee anche quando le idee vanno a ledere in modo palese, attraverso la menzogna, l'incolumità di tante persone. E questa cosa qua è inaccettabile. Alessandro Orsini, che ci piaccia o meno, non è rispettabile. Non è rispettabile per quello che dice. Magari, ripeto, magari lui quando è nato era una persona molto bella, è stato un infante molto tenero probabilmente, è stato coccolato, è stato probabilmente anche un adolescente di buone speranze, via dicendo. E quindi, non so, fino a un certo punto meritava il rispetto per quello che era. Però poi quando va in televisione a dire che il regime ucraino è peggiore di quello russo e che sotto il fascismo si stava bene e tutte ste puttanate, a un certo punto quel credito lo finirai, no? E attenzione, di nuovo, voglio che sia chiaro questo, ciò non dipende dal fatto che, e forse è lì che sta la difficoltà, non dipende da quelle idee in cui magari uno si sbaglia, perché ribadisco, tutti noi ci sbagliamo e credo che l'errore non sia, a meno che non venga reiterato 100.000 volte, non sia il motivo per perdere il rispetto di qualcuno. Uno può sbagliarsi, io mi sbaglio, tutti ci sbagliamo e magari dopo ci accorgiamo dell'errore e cambiamo idea, cambiamo modalità e via dicendo. Qui si tratta della menzogna. Ora, credo che questa sia un po', forse, mi rendo conto, forse la difficoltà, ok? Riuscire a discernere chi mente spudoratamente da chi invece si sbaglia reiteratamente può essere sicuramente una cosa complicata. Ma signore e signori, chi abbia visto quel dibattito, chi abbia sentito Fusaro in televisione, chi abbia letto i suoi libri, lo sa perfettamente che quelle non sono errori, non sono abbagli, non è un convincimento, è un radicato metodo di diffondere quelle che sono menzogne. Come faccio io a rispettare questo? Perché se io rispetto questo, allora di nuovo devo rispettare anche i violenti, devo anche rispettare quelli che fanno soprusi. E io come faccio ad avere rispetto di un genere umano che vive sul dolore altrui? Io non riesco a capire questa cosa qua. Cioè, mi sta completamente... c'hai il microfono spento, Michele. Non trovi. Niente, non ce la fa. Ma perché non spegni dal c'hai il pulsantino?
Mi era sparito, no, mi era sparito Streamer.
Ma tu c'hai il pulsantino su quel microfono? Avresti usato il pulsantino del microfono?
No. Beh, per fare un po' di scena. Sì, guarda, posso dire, è un argomento che non merita più di tanto approfondimento. A me sembra banale. E la frase si discutono o si contraddicono le idee, ma si rispettano le persone, è vera finché le idee non implicano azioni su altri esseri umani che siano dannose. Per cui non vedo, cioè, questo argomento purtroppo implica che devi rispettare Stalin, devi rispettare Pol Pot, devi rispettare Goebbels, devi rispettare Manson. Cosa cazzo vuol dire?
Sì.
È una frase piena di senso. Cosa vuol dire devo rispettare? Non lo so, scegliete voi.
Mao.
Sì, o i soldati russi che violentano sistematicamente, girano col Viagra in tasca per violentare quante più donne ucraine possibili. Mi spiegate perché devo rispettarli? Qualcuno mi vorrebbe dire cosa diavolo vuol dire rispettare in questo caso, no? Cioè, quello che giustamente prende e gli spara in testa. Cosa gli ha mancato di rispetto?
Eh sì, beh, cioè, effettivamente, se pare a testa in questa guerra.
No, di rispetto, ha rispettato gli esseri umani, l'umanità gli ha tolto di mezzo uno che l'umanità fa male, francamente.
Certo.
Su questo c'è una forma di perbenismo, ripeto, che mi ricorda davvero la parrocchietta squallida, tutta falsa. Cioè, c'è un livello di falsità in tutto questo, che è forse la cosa, appunto, che poi induce non rispetto, perché chi lo dice sa benissimo di stare a mentire. Cioè,
sì, no. Sì. È una cosa che mi crea un problema vero, perché poi, ripeto, credo di essere stato, a parte che in quel dibattito, di nuovo, credo di aver rispettato, non ho insultato, non ho sbraitato, non mi sembra neanche, anzi mi sono molto limitato, potevo andarci giù molto molto più pesante, però mi sono limitato appunto perché volevo che le persone in ascolto capissero la differenza di argomenti. Però cazzo, quando poi senti uno, no, ti racconto questa perché forse è la più comica del dibattito, a un certo punto entriamo nel dibattito sull'egemonia militare degli Stati Uniti in Europa, quindi fa, in Europa ci sono 155 basi USA, negli Stati Uniti non c'è neanche una base europea, ok? E io gli dico, sai, cioè,
il nemico è qua, cretino.
Esatto, gli faccio, guarda che c'è un motivo storico che non è dovuto al fatto che gli Stati Uniti ci hanno invasi, il motivo storico è che nessuno ha mai attaccato il suolo americano, perché non mi sembra che Canada e Messico siano mai stati delle minacce militari particolari per gli Stati Uniti, con esclusione dell'11 settembre, ok? E quindi non c'è mai stata la necessità di mettere basi di alleati sul suolo statunitense. E lui lì mi fa. Ma caro Rick, con la sua pacatezza, ok? Che finge rispetto, vedi? Pacatezza che finge rispetto. Quante volte nel dibattito mi fa, tu che sei intelligente. A un certo punto gli ho chiesto, guarda, ti chiedo di smetterla di dire questa frase, perché è palesemente il contrario di quello che vuoi dire. E mi fa, ma Rick, ti ricordo che la Terra è rotonda? E lì mi sono morso la lingua, volevo dirgli, per fortuna, pensavo anche che fossi convinto che fosse piatta. E mi fa, c'è in realtà il passaggio che si chiama lo Stretto di Bering. E io gli ho risposto, sì, che bella idea di merda attaccare l'Alaska, cazzo. Cioè, veramente, io sono rimasto, guarda, mi sono trovato, e ci sono due o tre passaggi di questo dibattito in cui è venuta fuori proprio la disonestà intellettuale assoluta, e il fatto che lui è un materasso incredibile, cioè nel senso ci rimbalza contro tutto, è pazzesco.
Da quel punto di vista, mi ricorda un'altra cosa che infatti c'è bellissimo, perché adesso qua ultimamente è un po' su questo, c'è una mutazione generazionale molto forte, che un po' mi riguarda, e tu su questo delle volte sei proprio un elemento di transizione, non tanto per l'età. E infatti ho notato un paio di colleghi sociologi, mi hanno detto anche, mi mandano i lavori, hanno cominciato a fare ricerche. Sociologi delle volte osservano questi cambiamenti culturali senza troppo quantificarli, però coincide con me, e cioè l'emergere del passive aggressive. La società dell'internet è la società del quello che in americano viene chiamato the passive aggressive.
Assolutamente.
Ecco, la persona di cui stiamo parlando è un esempio, sono tanti. I passive aggressive sono dei tipi che in realtà ti aggrediscono continuamente, tipicamente mentono, tipicamente sono quelli che vanno avanti a fare domande insidiose, false, di cui conoscono la risposta ma vogliono, e lo fanno però in questa maniera appunto passiva. che sembra apparente, sembra come se non avessero animo, come se non avessero emozioni attaccate. E questi strumenti di interazione degli ultimi 30 anni favoriscono enormemente. Per cui a questi colleghi mi dicevano, ma guarda, io lo dicevo così a pranzo come osservazione mia, dicevo, ma il dominio del passive aggressive non riesco più a sopportarlo, dico, queste specie di robot, no, che ti parlano, continuano a dire cazzate. E tu dici, ma insomma, vuoi smettere di dire cazzate? E no, why are you becoming so hostile? Dico, non sono ostile, però continui a dirmi cazzate con la faccia di tolla. Ed è un fenomeno che ho visto diffondersi, no? È tipico, una delle ragioni per cui ho smesso e smetterò per il momento di considerare commenti, di ingaggiare dibattiti in commenti, perché ci sono, appunto, è il regno del passivo, il commento in calce ai tuoi video, ai miei, a questi qua, è il regno di costoro.
Sono d'accordo.
Che vengono, sparano, provano una profonda soddisfazione a vedere la loro puttanata offensiva messa lì.
A volte neanche offensiva, a volte sono commenti ironici di cui non capisci l'ironia, e quando la gente gli risponde fanno ma ero ironico. Quindi sì, sono d'accordo, questo è un argomento che abbiamo trattato varie volte. Purtroppo internet è proprio, sì, dici giusto.
Lo favorisce, e sì. L'anonimità lo favorisce di nuovo, che tu ti spiegami, ma tu non capisci l'anonimato. Ma certo che lo capisco, testine, sono stato lì che usavo internet prima che nasceste. Il punto è che l'anonimato, che aveva una sua funzione, una sua ruolo, una sua logica almeno negli anni roboanti dell'internet, quando era una cosa di pochi e anche per certi aspetti appunto rischiosa, adesso in molti contesti non ce l'ha più. Nel contesto del dibattito pubblico, mi dispiace, non ce l'ha più. Non ce l'ha più, almeno che tu non sia un perseguitato politico, almeno che tu non mi stia scrivendo al Paraguay o dalla Russia, appunto, è allora un'altra questione. Ma allora l'anonimato che lì ti devi trovare è quello del tuo IP number, del tuo computer, della tua identificabilità, non è tanto l'anonimato del nome e cognome. Certo. C'è ben altro problema che devi risolvere, non quello di scrivere che ti chiami Mario Rossi o Maria Bianchi. Mentre il dibattito pubblico con anonimi su temi in cui si può discutere in un paese libero, io lo considero oramai totalmente inaccettabile.
Mentre parlavi, mi è venuto in mente un altro aspetto che è un po' preoccupante di questo atteggiamento legato al rispetto dovuto. Io credo che, non so, faccio l'esempio mio. Sulla base di ciò che manifestamente rispetto e non rispetto, si evince come la penso sul mondo. Cioè, se io dimostro mancanza di rispetto nei confronti di un certo individuo, è perché il mio sistema di valori è costruito in un certo modo che mi rende inaccettabile ciò che quell'individuo dice ed è, e quindi per chi mi ascolta diventa più chiaro in qualche modo qual è la mia visione del mondo, ok? La Weltanschauung, come direbbe qualcuno, ok? Bene. Se io invece mi pongo nell'idea che tutti quanti vadano rispettati, in realtà non sto facendo altro che mascherarmi. Perché non riuscirò, non dirò mai a nessuno veramente come la penso. E c'è un libro che io detesto, che secondo me è un po' alla base di questa che definirei democristianità esistenziale. Il libro è di un autore, forse te l'ho già citato una volta, Dale Carnegie, ok? L'arte di conoscere gli altri e farsi gli amici, ok? Ed è un libro di... Vabbè, un libello, peraltro portato avanti dai guru di tutto il mondo, perché oh mio Dio... E in realtà al suo interno c'è uno dei pensieri più abominevoli che io abbia mai trovato nella storia della letteratura, cioè che l'obiettivo di un individuo intelligente dovrebbe essere quello di avere buoni rapporti con tutti. Cazzate! Cazzate immense. Ovviamente poi Dale Carnegie non entra nell'ambito di cosa devi pensare di Goebbels, quello di questi qua. Però...
Sai chi è Dale Carnegie? Ecco, non abbiamo mai parlato. Non
abbiamo parlato. In che senso?
Cioè, lui è il grande teorico del marketing, sì. Che prende per il culo, tanto per capire.
Sì, certo. E questa cosa qua è assurda, perché in realtà, ma perché io dovrei vivere con l'idea di dover piacere a tutti? L'idea di essere accettato e quindi accettare tutti? Perché veramente quello lì diventa il mondo la notte dove le vacche sono tutte nere, ok? In cui perdo qualsiasi appiglio per valutare gli individui. Io a quelli che mi hanno scritto dicendo mancanza di rispetto, ho detto, ma devi essere fortunato. Sei fortunato a vedere una mancanza di rispetto, perché così puoi valutarmi, cazzo. Cioè puoi vedere dove io metto i miei limiti. E se i miei limiti sono in linea con i limiti che metti tu, allora magari andiamo d'accordo. Se invece no, sti cazzi, si prende a strade diverse e via dicendo. Ma veramente, io trovo che sia... Io non riesco a stare nella testa di persone che la pensano in questo modo.
Però posso dire, e qui viene fuori il mio lavoro, proprio stanotte mia, cioè ieri notte, mattina vostra, ho cercato di spiegare che enorme ruolo svolge lo sviluppo tecnologico, economico, eccetera, e organizzativo nell'emancipazione femminile, la favorisca e la supporti e la renda possibile di fatto, come rese possibile quella degli schiavi, dei servi alla gleba e delle varie categorie sociali o gruppi sociali che nei tempi antichi erano dominati e oppressi, se volete, dai maschietti violenti, grandi e brutti, tra l'altro inclusi i maschietti piccoli, magri e non forti. E lo stesso vale per questo tipo di... Su questo c'è poco da fare, c'è una grande intuizione in Marx, che è un po' rigida poi nel marxismo, ma è una grande intuizione, e cioè che le nostre condizioni materiali di vita, le regole, gli strumenti che utilizziamo, alla lunga influenzano, anche se non determinano in senso appunto stretto, automatico, ma nel lungo periodo influenzano anche le nostre culture, i nostri valori, i nostri atteggiamenti mentali. Nella nostra epoca, uno dei drawback di aver sostituito la lotta, la guerra,
il conflitto, sì, il confronto,
il conflitto come strumenti di arricchimento al commercio, con il commercio, la produzione, il commercio, l'inventiva, siccome ha creato uno spazio enorme per il commercio puro, per la vendita, per il marketing, ecco che un atteggiamento che nel pensatore, non solo nel guerriero medievale, ma nel pensatore medievale è del tutto estraneo, e cioè perché devo imbonire tutto il mondo, no?
Sì.
Diventa non solo un atteggiamento diffuso, ma diventa un atteggiamento apprezzato e diventa un nuovo valore, no?
Sì.
E questo Carnegie è l'esempio perfetto. Carnegie era uno che recitava, tant'è che aveva, lo conosco bene perché nelle business school se ne discute, un personaggio che a suo modo segnò un'epoca, no?
È vero.
Lo anticipava, perché lui vedeva, era questo uomo, aveva, come dire, interiorizzato nei suoi geni l'arrivo del mondo, del ciò che conta sono le vendite, no? Questo era uno che aveva cercato di far l'attore, non a caso, non riuscendo particolarmente bene, e che cambiò il suo cognome, non si chiamava Carnegie, aveva un cognome che gli assomigliava, se non me lo ricordo esattamente, e lo cambiò perché per poter essere confuso con quell'altro, Andrew Carnegie,
Andrew
il banchiere,
Carnegie, sì.
Quello di Carnegie Mellon, Carnegie e Mellon erano due soci, e avere più successo. E adesso è diventato così, cioè, ma insomma, quante volte ti senti dire, io me la sono sentito dire mille volte, specialmente nel breve periodo della politica, ma se hai ragione, perché non ti votano tutti? Guarda che è la stessa roba.
Sì, è vero, sono... Sì,
è
sì,
lo
sì,
stesso
sì.
ragionamento, sì, quando sì. tu spieghi che le politiche economiche folli di PD, Lega, distruggono il paese, no? E che danno... La gente ti guarda quando non ha più argomenti e dice, ma... Sai tutto tu, vuoi sapere tutto tu, hai sempre ragione tu, ma se hai ragione tu, perché avete preso il 2%? E tu li guardi e dici, ma l'argomento quale sarebbe? Ho preso il 2% perché purtroppo, guarda che condizione siete ridotti, non avete capito cosa vi fa danno, ma questi sono problemi vostri, discussione. E invece no, vendere ti rende, e sta avvenendo anche nella scienza purtroppo, no? Nelle scienze deboli, lo scrittore di successo è il bravo scrittore. Tutti sì. si scordano che il disgraziato Joyce, Svevo, Kafka, erano tutti, cioè, i grandi scrittori che riconosciamo oggi come veramente grandi, è quasi tutta gente che in vita nessuno si è accorto che erano loro a scrivere bene. Sì, e secondo me questa è la continuazione di quelli che ti dicono devi avere rispetto anche di chi teorizza appunto bugie o l'annichilimento delle minoranze.
Sì. Sì, sì, sono molto d'accordo. Questo è proprio un...
spirito... Ma baci in bocca anche oggi, io non mi rispetto più.
Non ti rispetti più, non ti rispetti più. No, dai, è bello baciarci in bocca dopo 3 settimane, va bene così. Prossima volta parliamo di cose su cui siamo in disaccordo. Però no, ci tenevo su questa cosa perché io devo ammetterlo, cioè la quantità e il tenore di questi commenti mi ha un filo destabilizzato. Poi tutto ingigantito. Gente che scrive, hai continuato a interrompere. Ma non è vero, avrò interrotto 3 volte in 1 ora e 1 quarto.
Però, Rick, su questo sembri Boldrin, che delle volte quando diventa razionale si... su questo siamo delle persone troppo sensibili che prendiamo sul serio tutti quanti. Ecco, io uno dei problemi che ho, e l'ho detto, ma ce l'ho da sempre purtroppo, anche quando ero alle elementari, che è una forma iniziale di rispetto, che è una forma di rispetto per quanto mi riguarda. Io prendo tutti sul serio, quindi tu prendi sul serio quello che viene chiaramente, proditoriamente a provocarti dicendo l'hai sempre interrotto, quando sa che non è vero, ma lo fa perché è l'unico argomento che riesce a inventarsi per darti torto. Perché qualcuno mi ha detto, anzi, beh, evito di dire chi l'ha detto, ma saresti fiero, a un collega che aveva ascoltato, un collega molto bravo, mi ha detto, ma a me Rick stavolta sembrava ispirato, l'ha letteralmente cancellato, solo che l'altro non se ne è neanche accorto, parole più o meno testuali. Okay. Quindi, insomma, e questo signore è un signore non alla Boldrin, nel senso che è un signore molto pacato, di carattere, timoroso, che poco si, che scarsamente si avventura nel dibattito pubblico perché dice mi imbarazzo, mi viene il nervoso, mi fa paura. Ecco, però mi ha detto letteralmente, ma no, Rick era assolutamente ispirato, a mio avviso l'ha cancellato, quindi tranquillo. Quelli che ti scrivono, adesso fare la psicoterapia in diretta. Ma questo me ne sono accorto anch'io. Lo interrompevi sempre, poi vai a guardare, ma non è vero, l'ho interrotto 2 volte, lui mi aveva interrotto.
Sì. No, ma su questo
interrompermi anch'io, ti interrompo.
Su questo è vero. Però ecco, la quantità di commenti mi ha fatto... Volevo parlarne perché è una cosa che mi lascia un po' perplesso. Cioè questa democristianità assurda, che poi, ripeto, è falsa, perché nessuno rispetta tutti quelli che ci circondano, per fortuna.
No, è aggressivo, è falso. È ma comunque ti capisco, perché anche a me è capitato delle volte, addirittura con te o con altri, dopo aggressioni di questo tipo, basate, in cui senti che ti stanno aggredendo con falsità, avere bisogno di scaricarle con un colloquio pubblico. C'è una funzione terapeutica. E anche questo è divertente, se ci pensi, di come ci lasciamo influenzare, no?
Sì, assolutamente.
Cioè, vabbè. Avere 20, 30, 50, che poi alla fine quelli sono, cioè il video te lo guardano in 40.000, 50.000, che non so, questo l'avrà avuto di più ancora, no? Piace, viene approvato da migliaia, poi ce ne sono 50, perché 50 è tanti, che vengono e dicono, no, ma l'hai aggredito, ma che modi hai, ma come sei maleducato, avevi ragione sugli argomenti, ma che sei caduto nel torto perché gli hai detto, ma sta zitto cialtrone, ma perché sono caduto nel torto? Sta zitto cialtrone, e cialtrone dovrebbe star zitto.
Sono d'accordo. Una cosa che mi ha fatto ridere è che in mezzo a questi è arrivata sempre la solita gente che poi, vabbè, questa è una cosa che mi fa divertire, che mi ha cominciato a dire, ma guarda che un filosofo non dovrebbe usare parolacce tipo cazzo, cagare.
E sono bellissimo. Dufer, hai un momento Boldrin. Sono bellissimo. Stai vivendo una settimana ma poi un professore. Un professore universitario che bestemmia.
No, io in risposta...
bisognerebbe fare tutte le trasmissioni con dietro il famoso cosa di cui mi insegnò un prete. Saranno grandi i papi, saranno potenti i re, ma quando siedono qui sono tutti come me, il water.
Perfetto.
Io l'ho imparato da un prete che avrà avuto 12 anni, che l'ha messo da qualche parte in parrocchia, dicendo, guardate, umanità, siamo tutti umani alla fine, per cui sì, anche i grandi, vi posso assicurare che anche i premi Nobel scorreggiano.
sì, esatto. No, io in risposta ho fatto una storia.
Denaro scappava continuamente, aveva chiaramente in tarda età un scarso controllo, che scorreggiava continuamente, tranquillamente, ai parti. Questo non toglie nulla a Denaro, lo rende umano. Un uomo bellissimo, a mio avviso, non c'è più, però Ken era noto, scorreggiava.
Può essere uno scorreggione e avere ottime idee. No, ma sono molto d'accordo. Ecco, vabbè, ho avuto una settimana Boldrin, quindi dice, ho avuto una settimana Boldrin.
Beh sì, perché alcune delle cose che dici, questa in particolare, ma un filosofo come può dire, cazzo? A me dicono, ma lei fa il professore, ma che esempio dà? Quale esempio, scusa?
Fa morire. Che esempio di che?
Ma capisci che anche questo è veramente mentalità grettina, no? da beghina di provincia. Il professore deve essere di esempio. Il professore fa il suo lavoro, spiega, poi di esempio. Sì, io credo di essere da esempio nel momento in cui dico a gente che mente: sei un mentitore.
Certo.
Sei uno che fa male alle persone, dovresti vergognarti. Credo di essere proprio un esempio, nel senso che inviti le altre persone a non prendere queste cose che poi fanno danno alle vite umane leggermente, solo perché è un dibattito. Altrimenti, sai l'altro aspetto qual è?
Dimmi.
Che è tutto spettacolo, no? Che non c'è nulla di serio in tutto questo.
Certo,
non stiamo discutendo seriamente. Non stiamo cercando di capire, non c'è un processo.
Questo è un argomento che abbiamo toccato varie volte. Questo è un problema che difficilmente risolveremo.
L'altro aspetto è che è uno show, anche quello fra te e me in questo momento è uno show.
Sì, sì.
Infatti, secondo me, molte persone gli piace dire apprendo di più quando non siete d'accordo. Ora, in parte è vero, perché diventa emozionalmente più challenging.
Certo.
No, perché qua... cioè io non riesco a non essere d'accordo con te per quanto ci provi, e quindi dico le stesse cose che dici tu e tu sei d'accordo con me.
Che le elaboriamo però diversamente, le elaboriamo
sì,
diversamente.
Sì, le elaboriamo certo. Diversamente, però è vero che in termini di spettacolo probabilmente qualcuno dirà: che cazzo che noia, vi siete dati i baci in bocca. No, vi siete spalleggiati uno con l'altro.
Che poi sono convinto che un video su Pornhub in cui io e te ci diamo baci in bocca fa i milioni di views, te lo dico Michele, cioè nel senso, sappilo.
Si può fare, guarda, per confermare, c'è stato un periodo in cui per provocare, vedete, io e due colleghi molto famosi, anche più famosi di me, nell'ambiente protestante americano facevano un po' impressione, ci davamo i baci, in bocca, insomma, sì, in bocca, sulle labbra, apposta, proprio per provocare, c'è una certa omofobia che girava, trent'anni fa ero più giovane, anche loro, e per un po' di tempo l'abbiamo fatto esplicitamente, proprio per provocare, quindi... adesso non so, magari farebbe schifo a te, ma insomma. Hai i baffi, ecco, né team,
non ti
né
piace il baffo, non ti piace il baffo.
I baffi mi potrebbero
questi pregiudizi, Michele, questi pregiudizi. Cioè io
ho una certa reticenza al pelo in bocca. Adesso qualcuno dirà: professore,
ma come può pensare di
donne nuove parlando di baffi? Siate umani
e mandate a fanculo chi deve essere mandato a fanculo.
E mandate a fanculo gli inumani.
Gli inumani, esatto. Vabbè dai, insomma, ci stava questo ragionamento. Ho visto una chat bella, viva Michele, quindi adesso magari qualche domanda c'è.
Sì, ecco, io aperto, dovete mettere sul setup di stream quando mi invitate. Ho sempre pensato di dirtelo, sono passati gli anni, non te l'ho mai detto. Perché mi incuriosisce, no? Si può mettere setup di stream che permette all'ospite di leggere i commenti.
Non con il metodo di trasmissione che facciamo noi, perché non trasmettiamo direttamente da stream.
Vedete, forse non bisogna rispettarli tanto quella coppietta lì. Facevo meglio andare in bicicletta un'ora prima stamattina invece di andarci adesso. Dai. Mi occultano i commenti.
Andiamo a leggere qualche commento adesso. Grazie Mike, grazie a chi è indifferita, grazie a chi si è abbonato, grazie a chi ha donato. Ci vediamo presto e fate i bravi, bella gente. Ciao. E stavo anche cadendo.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.